chiediamo allo Spirito Santo, che ha fecondato il cuore e il grembo di Maria, di aiutarci ad accogliere come lei la sua parola. Vieni,
vieni, Spirito d'amore, ad insegnarmi le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Noi
ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio.
Piero, non penso che abbia bisogno di presentazioni, lo conoscete tutti, sì? Poi noi lo chiamiamo Don Giampiero, ma in realtà è Sua Eccellenza, Monsignor Giampiero Palmieri, Vescovo di Roma.
No.
Vescovo del settore est di Roma, Vescovo del settore est, e che è uno dei più popolosi il settore est, vero? E lo ringraziamo per essere venuto qui nella nostra parrocchietta di San Giovanni della Croce, e davvero grazie, tanto tu eri un po' di casa qui nella stessa prefettura, lui era parroco di San Frumenzio fino a 2016, fino a 3 anni fa qui ai Prati Fiscali, quindi davvero grazie Don Piero per essere con noi e ti ascoltiamo proprio con le orecchie e il cuore aperto.
Grazie a Leonardo, grazie a voi di essere qui stasera. E grazie anche della possibilità che abbiamo di condividere la parola di Dio e lasciarci illuminare e guidare dalla parola di Dio. E è molto bello l'itinerario che avete organizzato in questo tempo di Quaresima sul libro dell'Esodo. Vi permette di fare quello che Papa Francesco ci ha consegnato come compito, cioè quello di entrare nel libro dell'Esodo perché ci aiuti a rivivere l'Esodo. Papa Francesco ha detto che per questi anni che ci separano fino al Giubileo del 2025, anni in cui la comunità cristiana di Roma sarà chiamata a riformarsi, a convertirsi meglio in senso missionario, secondo le indicazioni di Evangelii Gaudium, bene, per questo compito Papa Francesco ha dato il libro dell'Esodo come paradigma. E paradigma significa appunto che non va soltanto meditato, ma rivissuto. Allora è molto bello che voi in Quaresima abbiate questa panoramica sul libro dell'Esodo. Sarebbe già come intuire dove ci porterà il percorso dei 7 anni. Siamo al secondo, ne rimangono altri 5. E nello stesso tempo vi aiuta a vivere questo momento, perché l'Esodo ci dice come agisce Dio. Proprio perché ci dice come agisce Dio, riusciamo alla luce dell'Esodo a capire come Dio sta agendo oggi per noi. Il libro dell'Esodo parla di uscite, di passaggi, di cambiamenti, passaggi da una condizione di schiavitù a una condizione di figli liberi di Dio, da una terra dove si è costretti ai lavori forzati e dove Faraone ammazza i figli, a una terra dove non ci sono né faraoni né dei, e quindi si può vivere da uomini liberi e crescere e realizzare la propria vocazione di popolo dell'alleanza. Allora è un libro che parla di passaggi, ecco perché il Papa ce l'ha dato come paradigma. se Dio ha agito così con Israele, così agirà, agisce, agirà con noi. Lo possiamo comprendere alla luce del libro, ovviamente letto non in maniera isolata, ma alla luce di Gesù, ovviamente, come tutto l'Antico Testamento, noi cristiani lo leggiamo alla luce di Gesù. E vedere che cosa può significare l'Esodo, rivivere l'Esodo per noi oggi. Da questo punto di vista, vedete, mi diceva un biblista, che non è facile trovare un papa o un vescovo che abbia proposto alla sua chiesa un libro biblico come paradigma. Diversi vescovi e papi hanno tentato questa operazione, qualcuno con più successo, qualcuno no, ma non è una cosa molto frequente. Questo biblista faceva l'esempio di San Gregorio Magno, me lo ricordo bene perché è una delle parrocchie dove sono stato come parroco. E allora San Gregorio Magno diceva, quando nel VI secolo i barbari premevano alle porte di Roma, diceva la gente: noi abbiamo due problemi. Il primo è che per quello che stiamo vivendo il paradigma biblico è il libro di Ezechiele. Il primo problema è che il libro di Ezechiele non è troppo facile. Il secondo problema è che i barbari sono alle porte di Roma. Capite? Un libro biblico che ci serve per capire il tempo che stiamo vivendo, per capire come Dio agisce in periodi di crisi del genere, e quindi un libro biblico che ci dice quasi in maniera profetica come Dio agirà con noi. Allora, che stiamo rivivendo l'Esodo si vede da tante cose, perché anche noi non viviamo esattamente in una terra da uomini liberi. Anche noi ci troviamo in una condizione di fatica. Anche noi gridiamo verso Dio. Mettete chi volete nel posto di Faraone, ma forse Faraone non è tanto una persona, forse Faraone è un contesto culturale in cui ci troviamo inseriti. Certo che come comunità cristiana ci ammazza i figli. Lo si vede dal fatto che nelle nostre comunità cristiane non è troppo facile coinvolgere i giovani o le giovani famiglie. Sentiamo cioè che rischiamo di diventare comunità un po' sterili, un po' infeconde. Ci ritroviamo nella condizione di non sentirci propriamente un popolo di uomini liberi, un popolo che ha davanti un futuro entusiasmante. Provate ad alzarvi un giorno durante la messa domenicale, mentre tutti sono seduti, giratevi dietro e vedete quante teste bianche trovate. Anche adesso volete. Anzi, qui ci si vede, c'è della gioventù scavigliata, diciamo. Ma di fatto è una... Allora, che cosa vuole fare Dio con noi? Quando, come vedremo, il popolo dice: ma stavamo tanto bene in Egitto con la pentola della carne, vicino alla pentola della carne. Talvolta, ci ha detto il vicario nel discorso con cui ha dato inizio a questo anno pastorale, ci ha detto: talvolta le nostre comunità assomigliano anche a questo, cioè si accontentano delle cose che abbiamo sempre fatto, ognuno di noi si accontenta del proprio ruolo in parrocchia. Ognuno di noi sta bene di fare la vita che fa, il servizio che fa, ma si dimentica di condividere, si dimentica tra virgolette, di condividere la fede, e magari con i giovani, oppure se ci prova a farlo, l'operazione sembra non riuscire. E allora ci possiamo accontentare di tirare a campare, a vivacchiare? Non è possibile questo. Abbiamo bisogno di non accontentarci della pentola della carne e rimetterci in movimento, capire come Dio vuole fare questa operazione con noi, per noi, provare a riflettere e vedere che cosa significa questo passaggio da una comunità un po' ripiegata su se stessa a una comunità che esce fuori di se stessa, capace di missionarietà. Tenete conto che missione nella fede della Chiesa, nella vita della Chiesa di sempre, ha significato due cose. L'annuncio esplicito del Vangelo agli altri, ti racconto il Dio in cui credo, ti parlo di quel Gesù che io credo risorto. E l'altra parte della missione è collaborare con tutti gli uomini di buona volontà per rendere migliore il mondo in cui ci troviamo. Diceva il Concilio, riempire di Vangelo le realtà temporali. Queste due dimensioni della missione non sono dissociabili, vanno insieme. Quando penso, abbiamo fatto le serate della memoria nella Chiesa di Roma questo periodo, quando penso al racconto della vita della Chiesa in questi 50 anni, quando sono nate tante parrocchie nelle periferie romane degli anni 50, 60 e così via, ecco, in questo racconto che le varie comunità cristiane fanno della loro storia, del loro, c'è un grande entusiasmo. Viene raccontato il grande entusiasmo con cui queste comunità cristiane sono nate. La percezione forse è che quell'entusiasmo che si è creato in quegli anni a Roma, soprattutto legato al Concilio e al periodo del dopo Concilio, si sia un po' attenuato. Comunità forse troppo chiuse in se stesse, che hanno perso il dinamismo missionario. Nella storia del quartiere di Maiana, dove sono stato fino all'anno scorso, ad esempio, tutta la comunità cristiana, parroco in testa, guidava tutte le battaglie per rendere il quartiere vivibile. Le guidava il parroco, antico, no, o meglio, novello Mosè, col bastone in mano, e la gente di là diceva, pensa, per salvare il terreno dove sarebbe venuta la chiesa, perché ci fosse la chiesa per noi e l'oratorio per noi, siccome volevano sottrarre all'ultimo momento il terreno alla chiesa, Don Pietro, così si chiamava questo parroco Mosè, si è fatto persino incatenare ed è stato 3 giorni in galera. È stato in galera per noi. E poi insieme a Don Pietro abbiamo fatto le battaglie per le fermate dell'autobus, per la scuola, per il centro. Capite? Missione significa tutto. Tutto questo, una comunità cristiana che annuncia il Vangelo e che lo fa con le parole e con i gesti. Lo fa perché viviamo in un contesto migliore. La Chiesa ha sempre fatto questo e anche oggi è chiamata a fare questo. Allora, questo è l'orizzonte su cui si riflette sull'Esodo. E allora, per questo passaggio, il paradigma, la parte che oggi vediamo, che cosa dice? Allora, noi adesso riflettiamo sui capitoli dell'Esodo più o meno che vanno dal 15 al 18, alla prima guerra mondiale. E allora, e l'abbiamo intitolato Dio che educa il suo popolo. Perché? Perché effettivamente in questi capitoli si narra quello che succede quando il popolo compie il passaggio nel deserto dall'attraversamento del Mar Rosso fino all'arrivo al Monte Sinai. Succedono delle cose in questi 3 capitoli attraverso le quali Dio educa il suo popolo. Allora vediamo come Dio educa il suo popolo. Prima però parto da un brano che forse se qualcuno c'ha la Bibbia lo possiamo fare riferimento, se no lo ascoltate. È un brano che apparentemente non c'entra con l'Esodo perché è di un profeta, profeta Osea al capitolo 11, versetti 1 e seguente. Però voi sapete che nell'Antico Testamento, anche quando non si sta parlando dell'Esodo, in realtà si sta parlando dell'Esodo. Allora, qui che cosa c'è scritto? Quando Israele era fanciullo, dice Dio, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Matteo citerà questo versetto per parlare della fuga in Egitto della Sacra Famiglia. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli dei stranieri. Agli idoli bruciavano incensi. a Efraim, io insegnavo a camminare. Efraim è una delle 12 tribù, è un altro modo per dire Israele. Allora Efraim insegnava a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, gli Assiri, perché non hanno voluto convertirsi. Non sono più schiavi dell'Egitto. Con Osea siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, e Assur, gli Assiri, saranno il loro re. La spada farà strage nella loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim, consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma e ridurti allo stato di Seboim? Insieme a Sodoma e Gomorra, queste altre due città furono distrutte da Dio. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Allora, che accenti vi pare che abbia questo brano? Dio in questo brano. Sono accenti tutti paterni e materni. Voi sapete poi che la parola "il mio intimo freme di compassione", no? La parola misericordia, la parola compassione in ebraico viene da una radice che è quella dell'utero materno, rachamim, le viscere di misericordia. L'utero di Dio madre freme di compassione vedendo suo figlio, che è il popolo, che per seguire i suoi progetti va incontro alla distruzione da parte degli Assiri, il regno del nord. Nessuno, chiamato a guardare in alto, a guardare verso Dio, nessuno alza lo sguardo. Allora, che idea c'è in questo brano di Osea? È una lezione che Israele ha vissuto nell'Esodo, da un popolo di schiavi a un popolo non solo di uomini liberi, ma di figli liberi di Dio. Quando è che Israele percepisce di essere figlio di Dio? Nel deserto, lì dove ha sperimentato che Dio per lui è un padre e una madre. Proprio lì ha scoperto il vero volto di Dio. Prima lo conosceva un po', era il Dio dei padri, di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Poi ha imparato che si chiama Yahweh. Io sono e sarò qui accanto a te, che è un bellissimo nome che dice la vicinanza di Dio, ma che ancora non è il nome completo. Il nome completo di Dio verrà rivelato al capitolo 33-34. Quando Dio dice: il Signore, l'Onnipotente, il Misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore, che perdona la colpa, la resistenza e tutto il resto per mille generazioni. Lì Dio rivela questo lunghissimo nome, che è un nome, il suo nome, che dice qualcosa di più rispetto a Yahweh. Yahweh diceva: io sono e sarò qui accanto a te. E questo è il modo con cui sono qui accanto a te, come un padre, come una madre. Sono qui accanto a te come colui che è pieno di tenerezza e di misericordia verso di te. Per cui sempre nella lezione di Israele, quando Israele deve scoprire il volto di Dio, capirà che deve andare nel deserto. Perché lì ha vissuto i primi anni della sua vita. Allora andiamo invece nei brani di questa parte che vediamo stasera. Prima facciamo un riferimento a ciò che c'è immediatamente prima, il 14 e il 15 come capitolo di Esodo. In questi brani qua voi sapete che avviene il passaggio del Mar Rosso. Abbiamo cioè che il popolo arriva al Mar Rosso e si trova stretto da ogni parte. Non può andare da nessuna parte. La soluzione è o rimanere lì o attraversare il Mar Rosso in qualche maniera. Ultimamente ho sentito anche una possibile ipotesi di questo passaggio, che non è nel luogo dove abitualmente lo consideriamo, ma dopo aver attraversato la penisola del Sinai dall'altra parte. Voi sapete che il Mar Rosso sale da qua e da qui, e in mezzo c'è la penisola del Sinai, da quest'altra parte, subito dopo la quale c'è il deserto, dove c'è dietro, dove Mosè si era ritirato, tra virgolette, a vita privata, dove c'è dietro il suocero, dove si era sposato, dove aveva i figli. Ecco, forse è lì il passaggio. Va bene, al di là di questo che non ci interessa, cioè ci interessa ma adesso non c'entra, quello che riguarda invece questo passaggio è che il modo con cui viene raccontato non è tanto neutrale, è molto preciso. Vi ricordate? Le acque si separano, il popolo passa all'asciutto, il bastone di Mosè segna l'apertura delle acque e un forte vento che viene dall'est realizza la separazione delle acque. Che vi ricorda? Separazione delle acque sopra, sotto, il forte vento, la ruà di Dio che aleggia sulle acque, la terra che parte all'asciutto. Quindi è un atto di generazione, di creazione. Ma poi viene detto che Dio è intervenuto con mano potente e braccio teso, una strettoia delle acque, una mano potente e il braccio teso. Allora, in realtà il testo sta parlando di un parto. Il Mar Rosso non è nient'altro che l'intervento di Dio levatrice che sta facendo nascere il popolo. Per cui quando il popolo arriva alla terraferma c'è il primo vagito. E il primo vagito che cos'è? Esodo 15, è il canto di gioia di Maria, del popolo, delle donne che escono con i tamburelli, con gli strumenti e intonano il canto della gioia. Il canto del popolo appena nato, il canto delle donne che gioiscono perché Israele è stato partorito. Quando in Esodo 1 ci sono i personaggi delle due levatrici, Sifra e Pua, che salvano i figli di Israele, sappiamo che sono figure profetiche di quello che Dio farà nel momento dell'attraversamento del Mar Rosso. Quindi il popolo nasce sulle rive del Mar Rosso, da un non popolo a un popolo di figli liberi di Dio, da un popolo di gente raccogliticcia, dice il testo biblico, a un popolo che ha sperimentato la libertà di Dio, donata da Dio, il suo intervento nelle strettoie, nelle angosce, nelle angustie del parto. Mi hanno spiegato un amico biblista, che la parola angosce, angustie, strettoie indica appunto esattamente, nella sua radice ebraica, in realtà le angosce del parto. Il bambino che deve passare attraverso una strettoia che chiude e che impedisce di passare, che deve essere aperta, no? Perché il popolo non rimanga in una situazione di schiavitù, Dio lo partorisce. E allora Israele, diventato appena nato, ha bisogno subito di fare quello che fanno i bambini appena nati. Osea lo dice, ha bisogno cioè di imparare a bere, mangiare, parlare, camminare. imparare a riposare. Ed ecco i capitoli che abbiamo, dal 15, versetto 22, fino al 18, versetto 27. Adesso li rivedremo, li rileggeremo alcune parti, e vedrete che in questi capitoli Dio insegna a Israele a fare tutte queste cose, a fare i primi passi come fanno i bambini. Ok, pronti? Allora, come al solito vi leggo capitolo 15, versetto 22. Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso ed essi avanzarono verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara perché erano amare. Per questo furono chiamate Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè: che cosa berremo? Egli invocò il Signore, il quale gli indicò un legno. Lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto. In quel luogo lo mise alla prova. Disse: se tu darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchio ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Poi arrivarono a Elim, dove sono 12 sorgenti di acqua e 70 palme. Qui si accamparono presso l'acqua. Allora, primo episodio: il popolo ha sete, stanno per arrivare in una zona di palmeti con 12 sorgenti, eppure il cammino per arrivarci è lungo. Il popolo ha sete e chiede di bere, e abbiamo già una parola tecnica, che è la parola mormorare. Le mormorazioni del popolo, no? È una parola. Quando la parola mormorare significa non saper parlare, ma è possibile, non è possibile, guarda. Allora, chi mormora è perché non parla, balbetta come un bambino, non sa dire. Sente fame, sente sete e vuole subito da bere. Quest'acqua è amara, voglio acqua dolce. Allora, ma immediatamente Dio interviene per spiegare non soltanto che l'acqua dolce, gli ricorda a Israele: guarda che io sono quello delle 10 di Paghiaghe d'Egitto, so se ti ricordi come stavi, come ti ho guidato, come sono intervenuto, come ti ho fatto attraversare il mare. Perché mormorare? Il tuo bisogno d'acqua trova una risposta nell'azione di Dio, ma immediatamente quell'acqua diventa un simbolo. Avete sentito? Se tu ascolterai la voce del Signore, no? Allora, è già all'inizio, ritornerà un invito a sentire che l'acqua da bere è la parola di Dio. Allora, questo è il primo passaggio. Vai con il secondo? Dopo il bere, mangiare. Sono 5 tappe, no? Levarono le tende, 16, ormai siamo al capitolo 16. Levarono le tende da Elim e tutta la comunità degli israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova da Elim e il Sinai, i 15 del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli israeliti mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli israeliti disse loro: fossimo morti per mano del Signore nella terra d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Invece ci avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Come prima, Dio mette alla prova il popolo. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni altro giorno, perché il giorno del sabato è il giorno del riposo. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, e domani mattina vedrete la gloria del Signore, perché Egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Mosè disse: quando il Signore vi darà la sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di Lui. Noi infatti che cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore. Mosè disse ad Aronne: dà questo comando a tutta la comunità degli israeliti: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché Egli ha inteso le vostre mormorazioni. Allora, mentre Aronne parlava a tutta la comunità degli israeliti, essi si voltarono verso il deserto, ed ecco, la gloria del Signore si manifestò attraverso la nube. Vi ricordate? La nube scura di giorno, luminosa di notte. Il Signore disse a Mosè: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla loro così: al tramonto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento. Al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Manù, che cos'è? La manna. Ecco che cosa comanda il Signore: raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne, un omero a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. Ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero gli israeliti, ne raccolsero chi molto, chi poco. Si misurò con l'omer, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiare. Mosè disse loro: nessuno ne faccia avanzare fino al mattino. Essi non obbedirono a Mosè, e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridi. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare, si scioglieva. Allora, vedete come Dio sta educando il popolo? Il primo intervento, quello dell'acqua, era per dire: non mormorare, confida nell'aiuto di Dio, tieni conto che sei chiamato a bere l'acqua, l'acqua viva, direbbe Gesù, della parola. E adesso c'è questo episodio. Anche qui abbiamo fame, abbiamo bisogno di pane. E qui la risposta di Dio qual è? La quaglia, le manne, il pane che viene dal cielo, ma ogni giorno la sua razione. E Dio mostra la sua gloria, la nube che accompagna il popolo. Allora c'è un messaggio che viene dato al popolo, è un invito a fidarsi di Dio. Bisogna fare memoria di quello che Dio ha fatto con noi, di quello che eravamo e di come Dio ha agito, fare memoria della sua presenza fedele, per poterci fidare di Lui giorno dopo giorno. Di questo giorno dopo giorno c'è traccia anche nel Padre nostro. Dacci ogni giorno il nostro pane, quello quotidiano, quello che è necessario per vivere, epiousios in greco, cioè quello che è oggi necessario per poter vivere. Allora così il popolo impara che lui la vita la riceve da Dio, che la vita è un dono che riceve da Dio, che è chiamato a fidarsi di Dio che dona la vita giorno per giorno e a non mormorare. Il popolo impara che Dio c'è, è presente e che interviene. Impara che il deserto sembra ostile, ma come sanno tutti quelli, non noi, che vivono nel deserto, il deserto è pieno di risorse per poterci vivere, come sanno i beduini, che in ogni angolo si trovano modi per bere e modi per mangiare. Ma il popolo ha bisogno di scoprire che Dio anche nel deserto dona la vita tutte le volte, tutti i giorni, perché dona di che mangiare, che di Dio ci possiamo fidare. Qual è invece l'atteggiamento del popolo? È un atteggiamento che ci viene spontaneo sempre. Mormorare questa volta perché? Perché in Egitto avevamo la pentola della carne. Guardate, questa tentazione la dobbiamo guardare. Perché la tentazione a cui vi accennavo prima, la tentazione di accontentarsi, capite? È la tentazione di tirare a campare. Una volta che abbiamo soddisfatto il nostro bisogno di gratificazione con quello che facciamo, ad esempio anche in parrocchia, sentire che questo va bene, che è sufficiente, che va bene così. Riduciamo lo sguardo, non pensiamo più in grande e ci accontentiamo. Le pentole della carne, tra l'altro probabilmente è un'espressione esagerata perché nella schiavitù non si mangiano le pentole della carne, ma la schiavitù è diventata una situazione di cui avere nostalgia. Vedete, la libertà ci mette una strana ebbrezza addosso. La libertà ci pone di fronte al problema di: ma io che cosa voglio veramente? Finché siamo dipendenti, finché qualcuno ci tiene imbrigliato, ci possiamo lamentare. Ma quando qualcuno ci toglie le briglie e ci chiede: ma tu che vuoi veramente? Ecco che talvolta ci fermiamo e non sappiamo qui quello che vogliamo. Immaginate Papa Francesco che su Evangelii Gaudium all'inizio del primo capitolo ha detto: ok ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Tenete fermo il fatto che la Chiesa si raduna intorno a Gesù risorto, professa la fede nella Trinità di Dio, nell'incarnazione del Figlio di Dio, ha il compito di evangelizzare e tutto il resto può non rimanere tale e quale. Uno avrebbe detto: ok, allora ripensiamo, rifacciamo, sperimentiamo, proviamo a ripensare che significa essere parrocchia qui nell'oggi. Mi ha tanto colpito un prete tedesco che abbiamo incontrato qualche tempo fa, un tipo coraggioso per di più, no? Che diceva: noi Evangelii Gaudium in Germania l'abbiamo messo nell'armadio con la polvere. Ma ho un testo del Papa che ci dice: fate partire l'entusiasmo del cuore, no? Lì, la creatività di chi si chiede oggi, no? E invece qualche anno fa tutto, forse questo spazio non c'era. Allora, quindi di conseguenza la libertà crea uno strano ebbrezzo, una strana ebbrezza, uno strano atteggiamento in cui mi chiedo: ma io che cosa voglio davvero? E allora ci viene la nostalgia della schiavitù. Noi diciamo: ma mi capiterà mai di avere nostalgia della schiavitù? Sì, siamo persino capaci di farci venire la nostalgia della schiavitù. Allora invece il popolo si sente da dire da Dio: impara a camminare, impara a mangiare, impara a bere, impara a muovere i tuoi passi dietro il Signore e vivi l'avventura della tua libertà. Terzo passaggio. Il terzo passaggio, invece, capitolo 17, ritorna sul tema dell'acqua. L'acqua scaturita dalla roccia. Subito c'è il combattimento contro Amalek. Questi due brani li vediamo insieme perché in fondo l'insegnamento è lo stesso. In fondo. Tutta la comunità degli israeliti le vuole tende dal deserto di Sin, camminando di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro da Mosè: «Dacci acqua da bere!» Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua». Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame?» Allora Mosè gridò al Signore dicendo: «Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un po' che mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché mise alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Allora, che prova è questa? E poi c'è il combattimento contro Amalek, arrivano i primi nemici e forse voi ricorderete, finché Mosè è con le mani alzate, gli ebrei vincono gli amaleciti. Allora, mentre prima il dubbio è: chi è questo Dio che ci ha dato la libertà? Ma che vuole da noi? Forse ci ha portato qui per farci morire? Questa volta la tentazione è diversa. Dio è in mezzo a noi, sì o no? Perché noi vogliamo vedere se Dio è in mezzo a noi, sì o no. Vogliamo vedere che lo è, che ci è veramente. È vero, avevamo sete e ci ha dato da bere, avevamo fame e ci ha fatto da mangiare, però adesso non c'è da bere. Signore, che farai? Allora, qui e ora, ci sei? È chiaro che l'atteggiamento della fede ci chiama a reggere in situazioni dove il Signore non risponde subito qui e ora. Però il valore e il potere di una preghiera che alza le mani a Dio per chiedere: Signore, quello che è secondo la tua volontà, Signore, qui anche se è difficile, qui e ora, ci sei, non ci sei. Ecco la prova, il bisogno che il Signore intervenga subito e che salvi, salvi dalla fame, dalla sete, salvi dai nemici. Allora, è qui qualcosa che il popolo piano piano impara. Che cosa impara? Impara a fidarsi di Dio. Impara che può camminare, non avere subito ciò che chiede, e stendere le mani a Dio per chiedere. Mosè lo ha detto più volte, Aaron neppure: non chiedere a me, non sono io che ti do, è Dio che ti dà. Prova a stendere le mani, prova a chiedere, prova a pregare. Questa è la terza prova. La quarta prova è l'incontro di Jetro e di Mosè. Allora, questo lo potete leggere, come anche l'istituzione dei giudici, in un secondo momento. Cosa dicono queste due altre situazioni? La situazione dell'incontro con Jetro è che Mosè incontra il suocero, la moglie Zippora, i figli nel deserto di Madian, dove è vissuto per 40 anni, ritirato a vita privata. Questa volta è una tentazione che non riguarda il popolo, ma che riguarda Mosè. La tentazione, cioè, di ritornare nella condizione precedente alla missione che Dio gli ha affidato. Mosè invece continua il percorso, continua il cammino. Qui il testo si contraddice un po', ma qui lo incontra. E il passaggio successivo è l'istituzione dei giudici. Il popolo è numeroso, è difficile amministrarlo. A Mosè viene chiesto di organizzarsi con l'aiuto di 70 anziani. E anche qui Mosè organizza il popolo in modo tale che ci siano 70 persone che gli danno una mano per amministrare il popolo, per guidare il popolo. Allora, dopodiché si arriva all'Oreb. Allora, che cosa ha imparato il popolo in questo percorso? Ha imparato a bere e a mangiare, ma soprattutto ha imparato a bere e a mangiare la parola di Dio. Ha imparato a stendere le mani e affidarsi di Dio, continuando a camminare anche quando è difficile. Ha imparato a non balbettare, non a mormorare, ma a parlare con Dio nella preghiera. Mosè ha imparato a rimanere, come vedremo poi, è un insegnamento prezioso, in mezzo al popolo, a continuare a guidarlo per nome di Dio, a farsi aiutare nel saperlo guidare dai 70 anziani, a condividere l'autorità e il ruolo. Dio ha educato il popolo, attenzione, attraverso il tempo. Gli ha insegnato, cioè, a organizzare il proprio tempo giorno per giorno con un ritmo settimanale. Ha insegnato al popolo che c'è il tempo del cammino e il tempo in cui si riposa. Ha insegnato che c'è un giorno dopo l'altro in cui il Signore dà la manna, dà le quaglie, e che quindi c'è invece un momento in cui ci fermiamo per dare il primato all'ascolto della parola di Dio. Dio ha educato il popolo a tutte queste dimensioni. Lo ha aiutato sempre di più a scoprire chi è Dio, che può fidarsi di Lui, che può camminare con Lui, che può reggere l'urto delle difficoltà, gli amaleciti, e del delirio, dell'ebbrezza che dà la libertà. Quindi Dio ha educato in tutte queste dimensioni il popolo. Voi potete rileggere questi brani dell'Esodo e tanti altri chiedendosi come Dio vuole educarmi, educarci come comunità. E allora sicuramente nel nostro andare avanti come Chiesa di Roma, come comunità di Roma, sperimenteremo queste dimensioni. Mettere al primo posto il mangiare e bere la parola di Dio. Mettere al primo posto il contatto con Lui nella preghiera. Questo lo sottolineo perché quando si parla anche del cammino diocesano, in modo particolare con quella razza speciale di cristiani che sono i preti, e con quella specialissima razza che sono i prefetti, quando il cardinale, il vicario, ci indica il cammino e il senso del cammino, la prima reazione è: vabbè, ma che dovemmo fare? È interessantissimo. Fare dei ritiri di quaresima sull'avvento, vivere le liturgie penitenziarie. No, ma la comunità non cambia con queste cose. Cambia se facciamo... Dio educa il popolo ad ascoltare prima di tutto la sua parola, a vivere nella preghiera la fiducia in Lui, a vivere e affrontare l'ebbrezza della libertà, a vivere e affrontare la fatica dell'avere davanti dei nemici che soltanto con una profonda spiritualità si possono affrontare. Noi talvolta invece riduciamo la vita della comunità cristiana a questioni organizzative, a cose da fare, ma non è questo, non è prima di tutto questo che ci farà vivere i passaggi, quello verrà dopo, verrà durante, quello che siamo chiamati a fare qui adesso emergerà man mano che ci stringiamo ancora più fortemente al Signore. Vi voglio proprio dire che questa è anche stata la mia esperienza personale all'inizio come Vescovo Ausiliare nella collaborazione con il vicario, con Don Angelo, perché io magari mi presentavo con progetti, E lui mi diceva, no, grazie. Me l'ha anche detto nell'omelia dell'ordinazione episcopale. Prima di progettare il mondo, fermati e ascolta la parola. Entra in contatto profondo con la voce dello Spirito. Perché forse il Signore ci vuol far fare cose diverse da quelle che abbiamo in mente noi. Forse i cammini dove ci porta non sono esattamente quelli che presumiamo di aver deciso noi. Forse stiamo balbettando parole di fede che chiedono invece di essere dette con chiarezza, con profondità, con verità. Allora, abbiamo proprio bisogno che il Signore ci educhi, ci riporti nel deserto, ci dica, ma guarda che io sono un padre per te. Concludo dicendo, potete rileggere il brano del Deuteronomio al capitolo 8, versetti 2 e 5, dove dopo che è avvenuta l'avventura dell'Esodo, il popolo si sente dire da Mosè, ricordati di tutto il cammino che il tuo Dio ti ha fatto percorrere per questi 40 anni nel deserto, per metterti alla prova e per farti conoscere quello che tu avevi nel cuore. Non ti si è logorato addosso il mantello, non ti si è gonfiato il piede nei sandali. Hai avuto fame e Dio ti ha dato la manna, hai avuto sete e ti ha dato l'acqua. Comprendi che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Comprendi che in questi 40 anni Dio ti ha portato come su ali di aquila. Comprendi che come un padre corregge un figlio, così Dio ha corretto te, che avevi un padre e che Dio ti stava facendo crescere, ti stava facendo camminare e se necessario ti stava facendo correggere, ti correggeva. Ecco, allora questa è l'educazione di Dio, racchiuso in pochissimi versetti del Deuteronomio. Ricordati, non te ne dimenticare mai, ricordati come ti ha guidato Dio. Allora, e poi voi ricordate, è proprio il contenuto delle tentazioni del tentatore contro Gesù. Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E Gesù risponde alle tre tentazioni sempre facendo riferimento al capitolo 6 e al capitolo 8 del Deuteronomio. Il pinnacolo del Tempio, buttati giù, arriveranno gli angeli a sorreggerti perché non inciampi nella pietra il tuo piede, no? Se Dio è quello che porta su ali d'aquila, qual è il problema? Buttati giù. Voi sapete che lì la tentazione non la comprendiamo bene, la comprendiamo dopo. Quando Gesù è sul pinnacolo del Tempio, cioè l'appunto più alto della città, che è la croce, perché poi Gesù viene crocifisso sul Golgota, che è in alto. I crocifissi venivano crocifissi al centro della città, perché tutti li vedessero. Il Sinedrio aveva ottenuto che i romani crocifiggessero fuori per non contaminare la città. I romani hanno detto, certo, come no? Hanno preso sto sperone di roccia dove i crocifissi si vedevano in alto da tutta la città. Tutta la città in basso vedeva i crocifissi. Allora, gettati giù, scendi dalla croce, tutti vedranno, no? Che Dio è intervenuto, ti ha salvato, ti porta su ali d'aquila. Lì la tentazione del pinnacolo della croce è molto forte. Noi l'abbiamo sentita, è la tentazione di dire, Signore, adesso, subito, qui, acqua, per favore. La fatica a stare in una situazione di croce. L'arrivare alla terra promessa, no? Il sentire che c'è una terra promessa, una terra dove non ci sono faraoni, dove non ci sono dei, dove si è liberi, la terra che Dio ci ha promesso, la terra da cui veniamo, la terra della libertà, no? E se andate a sfogliare poi l'Esodo, il libro dei numeri dopo, vedete che appena arrivati, quando vanno a prendere Giosuè e altri i frutti della terra e ci sono dei grappoloni d'uva così che devono essere retti da due persone, per quanto sono carichi, buoni e belli, no? Il popolo dice: questi nemici sono troppo grandi, sono giganti, noi siamo locuste. E ritorniamo indietro. Allora, è esattamente quello che il Signore, educandoci, vuole aiutare a farci vivere come comunità. Allora, domande, cose, riflessioni? Qua sì, soprattutto per questo episodio, sì.
Ma quindi dobbiamo mormorare?
È un po' inevitabile mormorare. Sarebbe bene che oltre a mormorare, dice, un malumore che non articola nemmeno bene i suoni, no? Mormorare è possibile, è inevitabile che lo facciamo, però è anche inevitabile che ci chiediamo: ma che cosa sto chiedendo a Dio? O che cosa voglio per il mio cammino? Non mormorare, smettere di mormorare significa cominciare a parlare finalmente con Dio, non mormorare dietro le sue spalle, ma parlare con molta chiarezza davanti a Dio, magari della nostra fatica a fidarci di Lui in questo momento. Quindi direi che mormorare è inevitabile, ma che nello stesso tempo siamo chiamati a fare un salto in avanti. Tanto è inutile che ci chiediamo se dobbiamo mormorare, perché in parrocchia è come funziona. Il lamento è lo sport nazionale, diciamo così. Importante che non sia il pettegolezzo, ma...
Il fatto che bisogna avere molto fede. E questo qui è lo punto a scrivere tra col terremoto di Amadeus. Allora, io quando sentivo la gente là, gente che strillava, dice: non voglio morire, tiratemi fuori, che stanno sotto le macerie. Poi ci stavo io e mia moglie sotto le macerie. Dove di notte non vedevi niente, sentivi soltanto questa polvere che ti prendeva, prendendo dentro alla gola, non respirare, non potevi parlare. Invece mia moglie, praticamente che chiamava Gesù Cristo, ha detto: cioè, lì, dice, ma... Allora ho detto: ma io quello che è stato uccidendo, c'è Gesù Cristo, si aggiusterà adesso. Io stavo per la partita, io, a me mi ha preso un po' così, ma tu guarda per esempio, dico, tutte queste cose, capitano, invece lei, la fede sua, no? Beh, dopo, diciamo, la fortuna, sono capitate delle due persone che stavano scappando per andare dentro la piazza, hanno sentito lei da strillare, dicevo, ma lì che stanno due persone lì. Sono riusciti, diciamo, a sfondare la porta, tutto quello che ci hanno tirato fuori. Allora ecco quello che dico, io lì per lì ormai che mi ero già rassegnato, ho detto sì, Gesù Cristo, ma tu sta Gesù Cristo qua, io per fare tutti questi disastri. Dico, ma perché devi fare questi disastri? Una ragazza di 18 anni è lì, ah, che è morta, la madre è morta, tutti questi ragazzini morti. Allora ho detto, ma Gesù Cristo, ma te tu sta? Io lì per lì veramente, mi è venuto invece questa mormorazione, però altro che mormorazione. Invece lei tranquilla, tutto quanto, dice, ma è stata tranquilla, dice, c'è il Signore, ecco, dico, oggi io su quelle 300 io la posso raccontare, però gli altri sono morti. Però in quel momento lì il Signore, che è successo queste cose qua, dico, che progetto ci aveva? Che cosa c'è sotto?
Ma il progetto non era che tu ti salvassi dal terremoto e la ragazza di 18 anni no. Non era un progetto scritto da Dio. Il punto però è un altro, ecco, che la fede è quella che, come avviene per Gesù sulla croce, ci fa sentire che anche di fronte alla morte, che viene per le cause naturali, per le cause meccaniche, per catastrofi naturali, che di fronte alla morte io posso buttarmi giù tra le braccia di Dio. Questa è la fede. Certo, non è l'altra. Se andiamo a pregare, io e te, no, perché abbiamo... tutte e due un tumore, tu guarisci, io muoio, tu che fai? Tu dici grazie Signore, io che dico? La fede è un'altra cosa, la fede è questo abbandonarsi nelle mani di Dio qualunque cosa succeda, compresa la morte.
Cioè, anche perché uno va, Gesù Cristo va nel deserto, perché ha sperimentato la Pasqua prima, il battesimo. Il popolo va nel deserto perché prima ha sperimentato la Pasqua. Gli ebrei nell'educazione del popolo con la manna, con aspettare e prendere il cibo e essere educati nel tempo, perché c'è il sabato, perché c'è la Pasqua. E noi siamo non nel deserto perché dobbiamo rimanere nel deserto, ma siamo nel deserto perché ci attenderà l'Eterna. Questo penso che sia il discorso che sta facendo Don Giorgio.
Sì, ma capiamo bene che chi si trova in situazioni, no? È difficile. Certo.
E andando nelle case a far male, diventa un discorso quasi, non direi politico, ma quasi, perché se tu porti l'esempio che le persone si accontentano di avere il posto fisso, di avere la casa, di avere, non lo so, il reddito di cittadinanza, come si fa a fargli capire che è tutt'altra cosa? Che dobbiamo trarre forse da quella che è la nostra vita quotidiana, la mano di Dio, non lo so, ci avendo un po'.
Allora, noi siamo così, noi non ci accontentiamo normalmente, finiamo per accontentarci. L'uomo che cos'è? L'uomo è un desiderio aperto sull'infinito di Dio, l'uomo non è mai sazio, anche quando ha finalmente qualcosa di molto bello tra le mani, però ha sempre dentro la spinta ad andare altro, no? Poi può subentrare, purtroppo, con le sofferenze, la fatica, la paura di soffrire ancora nella vita, la tentazione di accontentarsi, la tentazione di rassegnarsi. Ecco, io devo ancora capire dov'è la virtù cristiana della rassegnazione. Non credo che ci sia, perché l'uomo ha questa spinta ad andare oltre, perché è stato fatto per l'infinito, no? Diceva Sant'Agostino, tu ci hai fatto per te, il cuore è sempre inquieto, ci hai dato questa fregatura, perché noi ci accontentiamo soltanto quando mangiamo la manna dal cielo, quando tu ci riempi di senso e di bellezza la vita. Non tiriamo a campare, non ci va di tirare a campare. Quando finiamo per farlo, vuol dire che abbiamo una grande tristezza dentro il cuore. Allora è molto importante aiutare le persone invece a riscoprire il gusto di camminare, di volare, di desiderare di più, che è un processo un po' diverso dal qui adesso, Signore, subito. Perché il Signore impara, insegna al popolo che oltre ad avere fame di manna e di quaglie, ha fame in realtà nel cuore di parola di Dio, perché soltanto la parola di Dio può dargli quel senso profondo della vita. Però la tentazione di accontentarsi c'è sempre, di rassegnarsi. In fondo anche morire affidandosi a Dio è esattamente il contrario della rassegnazione. Ad esempio, io mi sono accorto, accompagnando qualche persona che sta per morire, che quando questa persona si ribella, arrabbia, grida, ha voglia di vivere, è un segnale molto più positivo rispetto a chi si abbandona in maniera depressiva. La fiducia in Dio è la soluzione vera, sicuramente. Ma la fiducia in Dio è un grande desiderio di vita, no? Il rassegnarsi è un po' il simbolo di una sorta di implosione. Poi è chiaro che di fronte alla morte ognuno di noi reagisce, manco lo sappiamo come reagiremo, ecco. Se abbiamo il tempo di reagire, ecco. Quindi è chiaro che è un po' diverso il punto, ma accontentarsi non mi sembra che sia secondo la scrittura, che non significa che io non sappia vedere il bello anche nelle cose piccole, non c'entra niente. Accontentarsi è smettere di volare, di sognare, di camminare, di cercare, di desiderare. Questo mi sembra che sia poco evangelico.
Deve essere comunque accompagnato dalla provvidenza, cioè, perché comunque tu hai la forza di volare e non ti rassegni proprio perché credi che comunque Dio provvederà a te, cioè sì. Puoi anche non rischiare, però osare fare qualcosa perché credi che invece della preoccupazione c'è la provvidenza e ti impedisce di aspettare, di dire mi basta quello, il mio pane quotidiano,
certo.
Perché gli ebrei, popolo eletto di Dio, ancora non credono alla venuta di Dio?
La dovresti fare un rabbino sta domanda, che ne so. No, allora è un piuttosto difficile per chi appartiene alla tradizione, alla religione ebraica, aprirsi a un'idea come quella della Trinità. Credere all'incarnazione del Figlio di Dio è piuttosto faticoso. Credere alla triunità di Dio. Poi di fatto una certa interpretazione dell'ebraismo, una corrente presente nell'ebraismo, ritiene che il Messia, non quindi che non è assolutamente il Figlio di Dio fatto uomo, ma il Messia che ricostruisce la realtà di Israele, quella realtà anche politica di Israele. La prima lettura di domenica scorsa diceva addirittura dal fiume Nilo al fiume Eufrate. Mi sembra che i rabbini in genere dicono dal mare al Giordano, un po' più piccolo, da Dan a Beersheba, ecco. Ma l'idea è che forse il Messia è arrivato ed è il popolo stesso. Qualcuno dice questo, qualcuno lo attende. Nelle posizioni, ad esempio, che emergevano quando, prima della Seconda Guerra Mondiale, ci si chiedeva se era il caso o non caso fare uno Stato di Israele in Palestina, tanto per intendersi, la maggioranza, sembra, degli ebrei del mondo diceva no, non ce la procuriamo da soli la terra, ce la procurerà il Messia quando arriverà. Quindi ci sono, mi sembra di capire, visioni diverse dal punto di vista religioso, non c'è una visione unitaria. Certo, quando tu un ebreo gli dici no, ma è evidente, Gesù è il Figlio di Dio fatto uomo, lui dice ma troppo evidente non è, ecco, per noi. Tra l'altro invece è molto interessante una ricerca uscita una quindicina d'anni fa, di un studioso ebreo americano, Boyen, una cosa del genere, Louis Boyen, Il Vangelo Ebraico si intitola, in cui fa vedere che nel primo secolo avanti Cristo e nel primo secolo dopo Cristo la figura del figlio dell'uomo, Gesù ne parla sé, si dice il figlio dell'uomo, no? La figura del figlio dell'uomo nella letteratura biblica, tipo il libro di Daniele, o anche nella letteratura extra biblica, era già una figura divina a fianco a Yahweh. Capitolo 7 di Daniele, quello che Gesù cita davanti al sommo sacerdote: vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Secondo le ricerche fatte, quindi ci sarebbe già stato, prima di Gesù, al tempo di Gesù, la visione nell'ebraismo, quindi un gruppo considerato un po' eretico, diciamo così, la visione di un Dio figlio di Yahweh che siede alla sua destra, con cui Gesù si identificherebbe, quindi io sono quello. Tant'è che il sommo sacerdote si straccia le vesti e dice a bestemmiare. Però è un po' difficile per un ebreo accettare questo.
Innanzitutto grazie.
Grazie a te.
Molto, molto grato. Quando in ultimo, no, lei diceva che al primo posto c'è la parola di Dio, vivere la preghiera, entrare in contatto con il fondo dello Spirito Santo, il fare viene dopo, invece a me è venuta subito questa domanda, no? E tu che devi fare? Cioè, anche perché con molta facilità mi viene da dire SOS, ma chi mi aiuta, no? E è evidente che l'unico posto dove io posso cercare l'aiuto a questi livelli è la parrocchia, o magari altrove, ma in modo molto specifico. E, ecco, realmente io capisco a livello di testa che al primo posto la parola, vivere la preghiera, entrare in contatto profondo con lo spirito, però poi mi sento dire, non lo so, poca gente viene a messa, oppure ecco, questa è una parola, che dobbiamo fare? Il fare comunque c'è sempre, non so se riesco a spiegarmi.
Certo. No, no, io me la prendevo, diciamo così, tra virgolette, con un fare che non si ferma prima ad ascoltare. Sì, non ce l'ho con il fare, figurarsi, no? Ma allora, annunciamo il regno di Dio in parole e opere, quindi sicuramente il fare è molto importante. Però la questione è che noi veniamo da un periodo della vita della Chiesa, anche di Roma, dove dopo l'esperienza del concilio, piena di entusiasmo, dove abbiamo fatto tante cose, le parrocchie si sono ripensate, ristrutturate, riorganizzate, ma quante cose abbiamo fatto? Tantissime cose abbiamo fatto. Forse abbiamo bisogno di fermarci ed ascoltare. Anzi, vi dico già da adesso, ma penso lo sapete, l'ascoltare il grido della città sarà un po' il tema del prossimo anno in diocesi, perché Dio dice a Mosè: Mosè, tu ti sei ritirato a vita privata a Madian, ma hai ascoltato il grido del popolo? Contiene una chiamata da parte mia, Mosè. E il testo biblico dice che Mosè ha qualche resistenza, cioè per 5 volte dice no, se ne parla. E Dio invece ritorna alla carica. Abbiamo bisogno di ascoltare, ascoltare la realtà, ascoltare la parola di Dio. Qualche tempo fa incontro un gruppo di catechisti del Cammino Neocatecumenato e una cosa che mi ha colpito tanto è stata questa: è una comunità parrocchiale bellissima quella che ho trovato, e queste comunità sono realtà molto belle e molto vive. Forse è la parrocchia del settore est con la maggiore e più significativa presenza del cammino. Ma quello che ho sentito, che mi dicevano questi catechisti, è: noi ogni 2-3 anni organizziamo una visita nelle case per fare l'annuncio e invitarli a venire alle catechesi. Ed è diverso tempo che, nonostante la realtà così bella di questa parrocchia, alla fine di questo giro, per quanto ci abbiamo messo tanto impegno, abbiamo raccolto poco. Tra l'altro questa situazione è molto comune, ahimè, ho visto in tante altre parrocchie. Significa che un canale di evangelizzazione tradizionale di questi ultimi 30 anni, 40 anni, adesso prende poco. E questa persona mi ha detto: il problema è che non ci ascoltano. Allora è vero, che sta succedendo? Faraone è potente, il pensiero unico, il brodo culturale in cui siamo, la voglia di accontentarsi invece di sognare, la spinta a ripiegarsi nell'individualismo, a farsi gli affari propri. Voi sapete che Papa Francesco, mentre Giovanni Paolo II e Papa Benedetto sottolineavano che il male di oggi è il relativismo e la secolarizzazione, tutte cose verissime, Papa Francesco invece ha rimarcato di più l'individualismo, una tendenza, perché addirittura diceva certi fenomeni religiosi oggi, il ritorno alle religioni orientali, la riscoperta di certe religioni orientali è un po' sospetta, non perché non c'è un vero, una dimensione religiosa sana, ma molto individualista, intimista, del benessere personale. E anche se non siamo diventati buddisti, però anche da cristiani si può vivere in maniera molto individualista la propria fede, alla ricerca di uno star bene individuale, più che ad esempio farsi carico degli altri o dell'annuncio del Vangelo. Allora, io credo che veramente, credo che in questa stagione, per evangelizzare abbiamo bisogno di ascoltare, di entrare in relazione con le persone per ascoltare. Abbiamo bisogno di capire. Io ho seguito un pochino il settore dei giovani in quest'ultimo anno per una collaborazione che mi è stata chiesta. Sono venuto in contatto anche con diverse realtà che stanno oggi facendo ricerca sul mondo giovanile e io mi sono anche sparato una trentina di interviste campione a preti che si occupano dei giovani, una quarantina, bellissime, ma l'idea comune di questi preti è che se noi, comunità cristiana, non ci mettiamo in ascolto più in profondità del mondo dei ragazzi di oggi, non riusciamo a trovare i registri giusti per comunicargli il Vangelo. Questa fase di ascolto è molto importante. Ma non è semplicemente ascoltare la città nel senso di vedere, di fare un sondaggio su quanti poveri ci sono a Roma, anche, per carità, perché il grido della città è anche questo. Ma qui c'è qualcosa che è ugualmente decisivo, è che veramente ascoltare il mondo delle persone con cui entriamo in contatto, perché l'annuncio del Vangelo riuscirà a toccare i cuori se noi sappiamo quali sono i punti su cui c'è un'apertura, no? Delle feritoie, dei castelli delle persone che permettono alla luce di entrare. Se non facciamo questa operazione rischiamo di fare un buco nell'acqua. Capito? Questo è non che non si debba fare, ma forse oggi c'è bisogno di ascoltare la realtà, cogliervi una chiamata del Signore, ascoltare la parola, cioè cosa il Signore ci dice di fare in questa situazione.
Davvero grazie. Allora vi do l'appuntamento a giovedì prossimo, avremo Monsignor Giuseppe Tonello, che è già venuto anche negli anni passati, e ci parlerà delle 10 parole, 10 comandamenti, quindi